La certezza che piega il sospetto.
Salve gente!
Eccoci di nuovo qua, grintose! Un po' meno però.
Oggi un po' meno perché è una puntata triste. Oggi vi salutiamo perché non condurremo più grintosa.
Buh!
Sarete tristissimi, immagino.
Di non sentire più le nostre simpatiche vocine e le nostre interessantissime puntate.
News. E quindi abbiamo pensato di lasciarvi con un meglio di.
Un meglio di con tutti i nostri spezzoni divertenti, idioti, interessanti.
Così ci ricorderete con nostalgia.
Tipo ascoltatelo in loop quando non sapete che cosa fare, se vi state annoiando, studiando, ascoltateci in loop. Sì, sì, ci siamo divertite.
E quindi vi lasciamo con due ospiti di Greenpeace.
Danilo e Gabriele e poi...
con Daniele. Che salutiamo perché è a Madrid.
Ah, poverino, sempre in viaggio.
Sempre in viaggio, tanto per cambiare. Infatti lui era venuto per la puntata dei viaggi. E via al meglio di.
Ciao. Sto parlando di valori e visto che Danilo si è segnato sul... Ah no, sì, Danilo si è segnato sul suo quadernino i valori principali. Gabriele ci dirà qual è l'ultimo.
Sì, appunto, dicevamo prima della raccolta fondi e parte importante di questi fondi va nella ricerca scientifica, perché le campagne di Greenpeace hanno bisogno di avere delle basi solide e delle basi scientifiche in modo da, diciamo, essere incontestabili e da poter essere assolutamente convincenti e fondate.
Quindi quando Greenpeace dice qualcosa non è perché se l'è inventato, ma
c'è un perché.
C'è, no, perché ci sono le persone che in laboratorio fanno esami, analisi, eccetera, giusto?
Certo, e sono appunto la base delle campagne. E le campagne cosa sono? Le campagne sono, diciamo...
Bello che si fa le domande da solo. Cosa sono le campagne?
Stavo aspettando la domanda, ma in realtà...
non è arrivata.
Ma continua.
No.
Stavi andando bene.
Diciamo che, grazie. Diciamo che, appunto, le campagne di Greenpeace sono i temi su cui ci si concentra a livello internazionale, che poi viene declinato paese per paese, e sono diverse: c'è la campagna mare, la campagna OGM, la campagna clima, la campagna nucleare, che in Italia per fortuna è finita, e poi c'è la campagna toxic, cioè sull'inquinamento, e poi c'è la campagna foreste.
A proposito di questo, ultimamente si sentiva parlare di favole ammazza foreste o favole da incubo, cosa vuol dire?
Sì, dunque, favole ammazza foreste è l'ultimo rapporto che Greenpeace ha lanciato per quanto riguarda la campagna foreste. È stato lanciato in occasione del Salone del Libro di Torino, che si è svolto a Torino dal 10 al 14 maggio. E qual è il contenuto di questo rapporto? Greenpeace ha fatto analizzare presso un laboratorio indipendente, infatti questo bisogna sottolinearlo, che i laboratori presso cui Greenpeace svolge analisi sono i laboratori assolutamente indipendenti, che non dipendono da nessuna...
Quindi sono laboratori di Greenpeace, non...
No, sono dei laboratori di ricerca indipendenti in cui vengono svolte delle analisi, ma non appartengono ad altre organizzazioni o altre cose. E quindi sono stati fatti analizzare dei libri appartenenti a... che sono stati stampati da alcune case editrici italiane, libri che appunto riguardavano le favole, da qui favole ammazza foreste.
Ma si può dire quali case editrici sono?
Beh, le case editrici, diciamo, sono, è stato detto, si può trovare anche tutto sul sito, ci sono i video dell'azione che si è svolta al Salone del Libro. Le case editrici che erano messe un po' male nella nostra classifica Salva Foreste, che è la classifica che raggruppa tutte le case editrici italiane in base, tutte, insomma, la maggior parte, in base alle caratteristiche della carta che utilizzano nei loro libri. E appunto Giunti e Rizzoli erano posizionati piuttosto in basso in questa classifica, e quindi Greenpeace è venuta al Salone del Libro di Torino per chiedere a queste due case editrici di impegnarsi e di salire in questa classifica.
Giunti e Rizzoli, che come molti sanno non sono due piccole case editrici, ma sono case editrici molto importanti, e quindi sono milioni e milioni di libri.
Però ci sono case editrici altrettanto importanti come Feltrinelli,
che però adesso è abbastanza in alto nella classifica, però proprio due anni fa era molto in basso, e proprio grazie a Greenpeace è passata dal fondo della classifica ad essere quasi in cima. Due anni fa al Salone del Libro, sempre.
Benissimo. E adesso dobbiamo presentare il prossimo pezzo.
Presenta Danilo.
Vai, lancio io, sì. Una vita che volevo farlo. Sono gli R.E.M., i R.E.M., Losing My Religion. You are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spot.
Di grande a proposito di foreste?
Sì, dunque, dopo qualche anno di impegno per quanto riguarda la foresta indonesiana, adesso recentemente è stata lanciata una grande campagna internazionale, si chiama Save the Amazon, cioè salviamo l'Amazzonia. E questo perché? Perché l'Amazzonia è una delle, prende la foresta, una delle tre più importanti al mondo. È una foresta che è una, insomma, contiene uno dei più alti valori di biodiversità al mondo, ed è un grande, diciamo, contenitore di CO2, fra gli 80 e i 120 miliardi di tonnellate, e insomma ci vivono quasi 20 milioni di persone dentro, quindi insomma è un tesoro da salvare, l'Amazzonia. E questa campagna è stata lanciata perché recentemente in Brasile sta cambiando il codice forestale, che insomma è l'insieme di leggi che regolano la, insomma l'Amazzonia.
Oh, vorrei dire che Daniele ha una maglia.
Daniele.
Danilo.
Oddio.
Sarebbe lo successo. Sapevo che si sarebbe sbagliata.
Danilo.
Vai, tranquilla, tranquilla.
No, io aggiungo solo una cosa, che in un chilometro di foresta amazzonica c'è l'equivalente di biodiversità che c'è in tutta Europa. Giusto per far...
Sì, ma io volevo descrivere la maglia di Danilo. Con scritto deforestazione zero Greenpeace
www.greenpeace.it, che è il nostro sito internet per quanto riguarda Greenpeace Italia.
E poi c'è greenpeace.org, che è Greenpeace International.
Ok.
E quindi queste informazioni che vi stanno dando Danilo e Gabriele le potete anche trovare sul sito molto tranquillamente.
Assolutamente.
Prendete appunti se volete ripetere.
I contatti sono greenpeace.it, greenpeace.org. Poi c'è la nostra pagina su Facebook. C'è un sito del gruppo Locali Torino, che però è un po' trascurato. Invece la pagina è sempre aggiornata, quella su Facebook. E poi c'è sempre la mail, che ora non mi ricordo assolutamente.
Vabbè, io colgo l'occasione per ricordare anche i nostri contatti, visto che dobbiamo farlo e visto che voi dovete scriverci.
Ascoltateci su www.ondequadra.polito.it,
oppure ci scrivete una mail con qualsiasi domanda, informazione che volete su grintosa@gmail.com. E poi soprattutto ci sono i podcast sul sito di Onde Quadre, quindi potete riascoltare le puntate.
Scriveteci anche se volete venire ospiti come Danilo e Gabriele.
Sì, venite ospiti, vi prego. È così divertente. Quindi stavamo parlando di Amazzonia.
Sì.
E in questo momento c'è la nave di Greenpeace, la Rainbow Warrior 3.
Guerriera dell'arcobaleno.
Esattamente. Che appunto è l'ultima nave che Greenpeace ha varato. In questo caso la varata vuol dire non solo che come nel passato l'ha comprata e l'ha rimessa a posto, ma anzi da proprio ha costruito da zero una nave. Che
ma chi, scusami, chi contribuisce a costruirla?
I sostenitori, come dicevo prima, sono sempre le donazioni delle singole persone, dei cittadini, che permettono di costruire questa nave, che è un prototipo dal punto di vista della sostenibilità per le imbarcazioni, e che è molto importante non solo perché appunto dimostra che diciamo si può progredire nella sostenibilità anche per quello che riguarda le imbarcazioni, ma anche importante perché serve per diciamo attirare l'attenzione, perché una nave quando naviga in giro, adesso ad esempio sta vivendo il Rio delle Amazzoni per la campagna di deforestazione, e quindi diciamo che i media sono attirati da questa cosa, e quindi noi non riusciamo a tirare l'attenzione sui problemi che ci stanno a cuore. Dall'altra parte la nave è anche molto attrezzata, non solo dal punto di vista diciamo tecnologico, ma anche dal punto di vista scientifico. È un piccolo laboratorio galleggiante ed è anche quindi molto importante per fare diciamo ricerca sul luogo.
Ma il fatto che ci siano queste grandi vele,
sì,
è proprio per renderla green, sostenibile.
Esattamente, per ridurre il massimo possibile l'uso del motore, che c'è, però viene ridotto proprio al minimo. Nessun'altra nave al mondo in questo momento diciamo può vantarsi di essere così green.
Ma le altre navi precedenti non erano così green?
Sì, penso che comunque
erano state riciclate, ma
sì.
Questa qua è la prima che è stata costruita da
le zero. Rainbow Warrior precedenti erano comunque barche a vela, però ovviamente essendo barche vecchie rimesse in piedi, perché comunque Greenpeace diciamo ha bisogno, cioè i fondi sono importanti, e costruire una barca da zero è costoso, e fino a qualche anno fa non ce lo si poteva permettere. In questo caso si è deciso di fare un grosso investimento per il futuro e costruire da zero una nave.
E direi che sta funzionando, no?
Sì, per adesso funziona, assolutamente.
Bellissima. Ci sono anche le foto se volete andare a vedere sul sito.
Sempre sul sito.
Tra l'altro ringrazieranno i sostenitori andando nelle varie città d'Europa, o sbaglio? Quella è l'idea.
Quella è l'idea, e quella è sempre stata in passato. Okay. Quest'anno non si sa, perché comunque è sempre una cosa in divenire. Doveva venire nel Mediterraneo, però ci sono stati problemi tecnici e non è venuta.
E adesso è il momento dell'altra canzone, che annuncerà di nuovo Danilo, perché è il suo sogno è farlo. Vai.
Sì, sono i Nickelback, When We Stand Together.
Hand in hand forever.
Parliamo brevemente della Danimarca e di Copenaghen e poi Daniele ci racconterà la sua esperienza.
Scusa, ma Daniele chi? Scusa, perché?
Daniele Mazzotta, studia, dillo tu, ingegneria?
Ingegnere spaziale al Politecnico di Torino.
Quindi non c'entro cavolo con...
Esattamente, non so perché...
Ma lui viaggia tanto,
mi sono catapultato qua dentro.
Di viaggi.
Sì, no, stavo cercando in realtà un bagno, mi sono fermato, poi ho visto onde quadre, c'è una trasmissione on air, ho detto ok, ora mi infilo, vediamo di cosa stanno parlando.
Hai trovato noi, fantastico.
Fantastico.
Allora... ritorniamo a noi. La Danimarca conta 1.700.000 cittadini ultraverdi ed è famosa per essere una città antimacchine e pro bici. Però i trasporti green, verdi, sono solo una parte del piano urbano ecocompatibile della capitale danese.
Io so che ha vinto un premio nel 2006 come Ragen, perché?
Sì, il premio europeo per l'ambiente e per i suoi progetti puliti. A cominciare dai piani urbanistici e per i suoi mulini a vento. Tu sei stata? No.
Io no. Daniele è stato?
Ah, allora, adesso spieghiamo perché sono qui.
Spiegaci perché sei qui.
Io sono stato a Copenaghen sino a domenica, lunedì sono tornato. Sono stato per 3 giorni, ho potuto constatare in prima persona che sinceramente tra le modeste città che ho visto d'Europa, Copenaghen, assieme ad Amsterdam, che però è in Olanda, è una di quelle città veramente che ha dalla parte della popolazione un sentimento forte per i mezzi di trasporto verdi, come li definite voi. Cioè, la quantità di bici che potreste vedere a Copenaghen è davvero invidiabile.
Facendo un confronto con Amsterdam?
Che io posso dire che secondo me Amsterdam è molto più piccola come estensione di città. La densità delle bici è uguale, sono convinto, ma Copenaghen, essendo molto più grande, penso, non vorrei dire adesso una boiata, ma credo che Copenaghen contenga molte, molte, molte più bici.
Ma forse perché ad Amsterdam gli stessi posti li può raggiungere a piedi, essendo più piccola?
Probabile, ma ti posso garantire che l'intera area urbana di Amsterdam è una pista ciclabile. Tu delle vie verdi che tagliano in lungo e largo la città e può essere visitata davvero, ed è forse il mezzo più conveniente, più intelligente da poter utilizzare per visitare tutta la città.
E adesso ci presenterai il tuo brano.
Ah sì, ho potuto scegliere un brano e ho scelto un brano di uno dei gruppi migliori in Italia per il genere. Per me è questo, io dico il mio parere.
Vai.
Dedicato alla mamma.
Da raccontarti che non so da dove cominciare. Mamma, il mare se ne frega, ci sente appena, guarda il tempo e vive il mondo alla sua maniera. È un po' che non parliamo come facevamo. Gli sbagli ci hanno allontanato più degli anni. E quante volte ho pensato che non mi capissi. Ti chiedevo di abbracciarmi in tutti i miei strilli, ma il male viene fuori in tutti i modi. E l'amore è un'arma, tanto cuce, tanto taglia. Mettici pure che ho preso il caratteraccio di papà. Arrivo dove posso, mai un passo più in là. Quando ho fatto la valigia, ho battuto la porta. Ho pensato che sarebbe stata l'ultima volta in cui mi avresti detto che mi avevi perso. Ora mi chiedo se stanotte mi cerchi, perché io ti cerco. Lui non è come me. Il mare si frega, la pioggia cade, ma lo spiro appena. Lui non è come me. Lontano da casa, tutti i problemi sembrano un po' meno neri e seri, meno grandi di ieri. Saranno i miei 20 anni, stupidi 20 anni, sei fatico ancora ad indossarli. Vorrei vestire la tua calma, mamma, ma il sangue preme, dentro le vene piene balla. Ho una tua foto da ragazza in questa stanza, bella capire bella, non è mai abbastanza. Il mondo mi vuole forte, veloce in gamba. Il mare se ne frega se non resto a galle, quindi nuoto e corro, il resto viene dopo. E poi mi importa poco, basta che mi muovo. Se prima mi vergognavo per quanto ci assomigliamo, adesso
siamo i lati nei quali siamo uguali, stessi occhi, stesse labbra. Il mare non ci cambia, è lui che ci tocca appena. Torno presto, mamma.
Lui non è come me.
Il mare se ne frega.
La pioggia cade mai.
Non sfiora appena.
Lui non è come me. Io morirei per te.
Il mare se ne frega.
Lui non è come me.
Il mare se ne frega.
La pioggia cade mai.
Non sfiora appena.
Lui non è come me. Io che...
Parlerei di Barcellona. Ci siete stati a Barcellona?
Sì, io sì.
Sì, sì, io anche.
Ok.
Io però non avevo ancora iniziato architettura, quindi l'ho vista con occhi diversi.
Non ne capivi ancora nulla?
No, zero.
Perché adesso se ci andassi capiresti molto di più, immagino.
Beh, ma più che altro almeno vedo le cose
dire?
No. Guarda che stuzzica.
Hanno un'idea sbagliata gli ingegneri degli architetti.
No, perché conosco la classe degli ingegneri e so che dopo che studiamo ingegneria non è che dici: ah, fai ingegneria aerospaziale. Ma tu costruisci ieri.
Sì, pure perfino di
no, assolutamente. Quindi okay. Magari
per chi non lo sapesse, Barcellona è situata sulla costa mediterranea della Spagna.
E fin lì, ok.
Allora, il comune di Barcellona si distingue per l'impiego, impegno, verso le energie rinnovabili, in particolare quella solare. Dal 2000 tutti gli edifici hanno l'approvvigionamento d'acqua calda per il 60% di energia solare. I successi urbanistici di Verde risalgono al 1859. E la città catalana ha un design umano-centrico di oasi e giardini che si inframmezzano a 550
come hai studiato
verdi.
Come
hai
no, ti ha scioccato l'umano-centrico?
Come... Sì, mi state guardando in modo strano.
Secondo me ti ha scioccato l'umano-centrico.
Allora, c'è da dire, non ti ascolto nemmeno, che Barcellona è di forte ispirazione per gli architetti verdi di tutto il mondo. Allora, voi che ci siete stati, mi dite il perché.
Ma io ci sono stata, ma non è rimasta
con la bocca.
Direi, cioè, è stata culla di un artista di fama mondiale che
Gaudì.
Che Gaudì. Ma non solo per quello, poi.
E cosa ha fatto Gaudì a Barcellona?
Gaudì ha fatto la Sagrada Famiglia.
A noi
Famiglia,
architette, adesso
cioè la Sagrada Famiglia, che è un'opera ancora. Non l'ho capito, scusate, devo parlare.
Architette. Scusami, vai Daniela.
C'è la Sagrada Famiglia, quest'opera ancora, mi sa, incompleta, no, senza mi sa, incompleta. Che solo già dai pezzi che ne affiorano è un'opera d'arte grandiosa. Però ora non so quanto
è l'orgoglio dei catalani.
Sì, però non so quanto sia attinente al tema del verde, perché poi no, alla fine è una struttura.
Infatti parliamo di parchi.
Esatto.
Cosa
il parco
Gaudì?
Il Parc Gelb, ad esempio, che è
sì,
un parco rialzato rispetto alla città di Barcellona, e anche il modo in cui è innestato in mezzo all'impianto urbanistico è veramente
e
molto bello.
E tu ci sali come?
Ci sali, c'è una schiera di scale mobili dentro la città proprio. C'è
io
una
ci
strada,
sono andata a piedi, non lo
no,
so
no, sono queste scale mobili in mezzo alla città. Tu sali e arrivi sino in cima, c'è questo parco dove un parco, un vero e proprio parco.
Parco,
ma all'interno ci sono anche degli edifici, delle strutture famose realizzate interamente da Gaudì.
Sì,
è davvero molto bello. Si riesce a vedere tutta Barcellona.
Fantastico.
Un 24 glielo diamo?
24, ma secondo me 18.
Ma cos'è? In che materia è quello il discorso?
Storia dell'architettura.
Fondamenti, anzi.
Fondamenti di storia dell'architettura.
E
a Barcellona si va in bicicletta?
Sì.
Io non ho visto molti andare in bicicletta.
Ma hanno creato questo sistema di bicing che permette alle persone di spostarsi senza l'uso della macchina, ed è stato introdotto nel 2007. Tu quando sei andato a Barcellona?
Ah, io sono andato dopo.
Ah, io prima, mi sa. No, mi ero appena maturata, quindi nel 2007.
Sono da Pasqua dell'anno scorso, quindi era 2010.
E non hai visto le bici?
No, non ho visto.
Ma tu quando
no,
cammini ti guardi la punta delle scarpe?
Spiritosa. No, sono appena reduce da Copenaghen e Malmo, cioè che come quantità di bici e piste ciclabili non penso sia paragonabile
okay,
a Barcellona.
Quindi se fai un confronto ci
sì,
sta.
Non me le ricordo, ma sicuramente c'è più gente di quanta ce n'è a Torino, credo proprio di sì, in bici. Sono più spazi verdi, più forse strade addirittura più larghe che prevedono più strade, più
piste
ciclabili. Credo di sì.
E so.
Comunque rimanendo per il bike
sharing,
io so
sì,
che ci sono 201 km di pista ciclabile, ben 420 stazioni, 6.000 bici rosse di proprietà del comune e 106.000 utenti che pagano un abbonamento annuale di 30 euro.
Un po' come il nostro Tobike.
Sì, ma le nostre sono gialle e le loro sono rosse.
Forse anche le piste ciclabili sono un po' migliori.
Forse.
Io adesso lancerei Lucio Battisti
con Si viaggiare, a tema.
Cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare.
Thank you.
Chiara che cantava.
Non era fatta apposta.
Ascoltiamoci il meglio di Grintosa.
La puntata con Cristina e la sua vita da grintosa.
E la puntata dedicata ai cinema eco-friendly.
Si è da poco concluso invece a Venezia il Film Festival, che è la mostra internazionale d'arte cinematografica ed è una delle più famose manifestazioni a tema di cinema d'Italia e del mondo. È la 69esima edizione. E durante questa mostra c'è stata una novità, cioè per la prima volta a Venezia c'era anche un premio dedicato all'ambiente promosso da Green Cross Italia e dal Comune di Venezia, con il patrocinio del Ministro dell'Ambiente della Regione del Veneto e dell'Assessorato all'Ambiente e Città Sostenibile. L'associazione Green Cross e l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Venezia hanno assegnato quindi il Green Drop Award per il film in concorso alla mostra di Venezia. Quindi quello è il film che meglio ha interpretato i valori dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla conservazione del pianeta e i suoi ecosistemi per le generazioni future, alle sfide di vita e alla cooperazione fra i popoli. Ma qual è il film vincitore?
Il film vincitore è La Cinquième Saison. Io lo so che mi hai detto a me di dire questa parola perché non sapevi pronunciare il nome del film.
L'avrei detto in italiano.
Ah, ok, la quinta stagione.
La quinta.
Vedi, avresti pure sbagliato. La quinta stagione. Okay. Ed è un film.
Non è finita qui. I registi chi sono?
I registi sono belgi.
E
sono Woodward e Brosens. I due autori raccontano la drammatica interruzione del ciclo della natura in un villaggio delle Ardennes.
La primavera non arriva più.
No, io anche di questo ho visto solo il trailer, ovviamente, perché non sarà ancora in produzione. Forse dobbiamo andare in Belgio per vedercelo.
Ma no, penso abbastanza. No, Venezia ormai è andata. Sì.
Non possiamo vederlo.
Abbiamo perso la nostra occasione.
Sì, poi noi non scarichiamo i film illegalmente, quindi.
No.
Comunque, Chiara ci ha detto che era la prima volta a Venezia per il Green Drop Award.
Ma non è un caso.
No.
Che sia a Venezia.
E anche che sia quest'anno.
Che sia quest'anno.
Esatto. Allora, la data non è stata scelta a caso perché quest'anno coincideva con la prima edizione del... Sì, aspetta. La prima edizione del premio,
okay.
Il Green Drop Award, coincideva con i 20 anni della prima conferenza mondiale sull'ambiente.
Che quindi erano...
1992.
Ok.
Grazie Chiara per questi travocchetti. Comunque che si tiene a Rio de Janeiro e dei 40 anni della della storica conferenza sullo sviluppo umano di Stoccolma.
Okay.
E poi perché è stata scelta Venezia? Elio Pacilio, stavo dicendo Pacifico, meglio, Elio Pacilio, che è il presidente di Green Cross Italia, ci dice che abbiamo individuato la mostra del cinema di Venezia come naturale sede di un premio cinematografico dedicato all'ecologia, in considerazione della preminente valenza ambientale della città stessa e del suo meraviglioso quanto fragile ecosistema.
Chiuse le virgolette.
E infatti proprio dell'ecosistema, diciamo, parla un po' questo film che ha vinto, in quanto la natura prende il sopravvento e protesta contro gli umani. Cosa succede? Praticamente in questo villaggio, io ho visto il trailer, si capisce più o meno, in questo villaggio ogni anno fanno, per l'arrivo della primavera, fanno un grande falò. E d'improvviso, dopo questo falò, in teoria la primavera arriva, quindi tutto fiorisce, i raccolti, eccetera, eccetera.
E invece
niente di ciò accade. Non seminano, ma non cresce niente. E sono tutti tristi.
Quindi la natura sempre a detta dei due
belgi.
Non fa niente, non dà niente, nega fertilità alla terra, in questo modo provoca la rapida implosione di un'intera comunità.
Esatto, e quindi protesta, cioè proprio la natura che protesta contro l'arroganza umana.
Qual è stato il premio? Il trofeo
sì.
È stata una goccia verde creata dal maestro muranese Simone Canedese.
Sì, è questa gocciona verde di tipo di vetro, giusto?
Sì, esattamente. E la regista afferma che nel loro film ci sono poche parole e loro sono proprio in questo stato di poche parole. Non so manco io che...
Vabbè, comunque lanciamo la prossima però... canzone, okay. Perché... E poi dopo continuiamo questo discorso, perché c'è da dire una cosa di un film
io
italiano.
Io adoro questa canzone.
Ok, allora annunciala tu.
Con Maybe and My.
Sì, vabbè.
Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Baby, I'm amazed the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Maybe I'm amazed the way I really need you.
Hanno partecipato anche dei film italiani, ovviamente, e il primo film, Green a Impatto Zero, Non Scomparire, è stato
posso
presentato...
Posso dirti che hai sbagliato, hai detto
vero?
Una cosa...
Non... Perché?
Non ho partecipato.
Allora, come no?
No.
Scusa.
Elenuccia. Allora, nella giuria... che ha votato il film vincitore a Venezia e quindi la quinta stagione, c'era il regista Ermanno Olmi. Chi è Ermanno Olmi?
Boh, dimmelo tu. Ecco, adesso pure Chiara si è persa.
No, allora, oltre al Manno Olmi, che è conosciuto per i suoi lavori tra quali spiccano Due Leoni d'Oro, vi era anche Anita Kravos, che è impegnata attualmente nelle riprese del primo film Green Impatto Zero.
Non Scomparire, ma okay. Questo film è di Primo Reggiani.
Ok, però nella okay. giuria c'era Anita, che è impegnata come...
Anita.
Che è impegnata come attrice.
Ho capito. Quindi
Non Scomparire.
Non Scomparire è il primo
a Impatto Zero.
A Impatto Zero, sì, il primo film a Impatto Zero italiano. Ed è una commedia surreale, anche di questo ho visto il trailer e non si capisce niente.
Di due ragazzini.
Sì, è ambientata in un mondo in cui si suppone esiste l'invisibilità psicosomatica, però.
Ah.
Ovvero, le persone in difficoltà di relazione in certe situazioni diventano invisibili. E quindi i due protagonisti sono Roberta, una ragazza che scompare se nessuno le dà attenzione, e Massimo, un ragazzo ansioso che invece scompare se ha troppe attenzioni nei suoi confronti. E ci vuoi dire tu la trama o la continuo
io? È una storia
io?
D'amore? No, continuo.
Ma
io.
Non lo so, non ho capito molto.
Allora, il film racconta l'infanzia dei protagonisti. Quindi all'origine delle loro opposte patologie, il loro affiancarsi alla vita adulta e la loro ardua storia d'amore.
Ah, ok, era d'amore.
Sì. Però faticano ad essere visibili nello stesso momento.
Poverini.
Poveretti. Questo mi sembra un problema abbastanza
sì.
grave. E quindi nel racconto si compie una sorta di excursus surreale su certi aspetti della nostra società contemporanea. Purtroppo però il film industry italiana, la film industria italiana,
cioè l'industria cinematografica italiana
non ha creduto in questo progetto e quindi li ha lasciati senza fondi.
E quindi cosa succede? Cioè come fanno per girare il film?
Si è riuscita a coinvolgere alcuni investitori privati e poi anche grazie al fatto che chi ci lavora su ha accettato di essere pagato poco o anche essere pagato niente.
E poi ti ricordi che l'altro giorno siamo andati sul sito del film e c'era scritto lascia una quota 10-20 non so, euro.
Abbiamo subito
chiusa la pagina.
Siamo vergognosi.
Siamo proprio tirchi italiane. Vabbè, no, siamo senza soldi,
no,
possiamo
dirlo. Siamo studentesse.
E quindi non possiamo finanziare, per quanto noi crediamo in questa.
Quando poi avrò un lavoro mio finanzierò il film, ecco.
Sì. Se possibile.
Dunque loro si aspettano anche delle offerte da, cioè si aspettano, vorrebbero delle offerte da chi legge.
Lanciamo la prossima canzone, che è di Melissa Etheridge, I Need to Wake Up, e poi vi spieghiamo perché.
Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change. As a child, I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth.
Scrivere su Elena
Grintosa scusate grintosa o cookie@gmail.com.
sì, come ha fatto la nostra ospite Cristina, che ci ha scritto chiedendoci se poteva venire per raccontarci la sua vita da grintosa. Sì, e tra l'altro grintosa a me fa molto ridere, perché ho degli amici veneti che mi hanno detto che tosa significa ragazze, quindi grintosa significa anche ragazza verde.
E quindi tu sei una ragazza verde, giusto?
Sì, sono spesso vestita di verde e sono verde, sì, diciamo che sto cercando di essere il più a impatto zero possibile, e quindi ho cominciato il mio percorso qualche anno fa per cercare di... non so, di essere il più ecosostenibile possibile, di essere il più green possibile.
Ma quanti anni avevi quando hai iniziato il tuo percorso?
Non lo so, 19.
E quanti anni hai adesso?
23.
Okay.
Ma è stata un'idea tutta tua o hai sentito parlare da qualcuno di questo essere verdi? No, diciamo che è una cosa che è nata con una presa di coscienza. Prima sono diventata vegetariana e poi da lì ho cominciato ad informarmi su, sia nell'ambito vegetariano però ambientalista, e poi da lì è nato tutto il resto. E quindi niente, cerco di essere, diciamo, il più sostenibile possibile.
Io so che tu, anche il tuo percorso di studi è abbastanza verde.
Sì, studio agraria, almeno ci provo, e niente, spero di laurearmi un giorno.
A breve. Vabbè, cambiamo domanda. Allora, Cristina ci ha portato un po' di canzoni.
Sì.
Che ha scelto lei nel suo, nella sua lista di canzoni, e sono tutte collegate a un argomento di cui voleva parlarci. E come mai hai scelto questa qua di Ben Harper?
Allora, in realtà perché il messaggio è molto chiaro, significa che il testo dice che posso cambiare il mondo con le mie mani, e quindi io ho cominciato a provare a cambiare il mondo quando avevo 17 anni, e poi però invece credo di aver fatto realmente qualcosa nel concreto quando appunto ne avevo credo 19-20, da quando appunto ho scelto la mia vita vegetariana.
E come ti sei preparata nell'arco di questi 2 anni?
E in realtà ho guardato su internet, mi sono informata, e poi non so, sono tutte le cose che faccio, non è che ci penso, cioè ho un flash, o mi salta fuori un pallino, un'idea, e quindi poi da lì comincio ad informarmi.
Prende il volo.
Prende parto.
No, io avevo una domanda da farti, perché è una cosa anche che riguarda me. Quando sono diventata vegetariana, per la mia famiglia è stato uno shock, soprattutto per le mie nonne. Perché vabbè, i miei genitori non mangiavamo tanta carne, quindi non era stato particolarmente difficile, però per le mie nonne il fatto che io non mangiassi carne, cioè, mi avrebbero diseredata come nipote. E per i tuoi invece?
Allora, la mia famiglia è meridionale, è di campagna, quindi vabbè, io poi anche ho un po' un passato da truce e non entro nell'argomento, però sì, cioè con mia nonna è stato molto duro, ancora adesso lei non si capacita di questa mia scelta e dice: ah, ma come mai, ma cosa ti è successo?
E ti dice: non mangi la bistecca, ti preparo il coniglio, come fa la mia.
Sì, no, tutte le volte che mi vede dice: ah, ma guarda, oggi ho fatto la carne, la mangi? Io, no, lo sai che non mangio carne, quindi lei.
Ma all'inizio è stato faticoso non mangiare carne?
No, per niente. Ho cominciato, ho detto ok, basta, e quindi da lì l'ho eliminata. È stato facile, perché alla fine vivere senza carne, senza pesce, si può.
C'è la prossima canzone, qual è?
Where is my mind dei Pixies.
Try and say
sonora del film Fight Club, e che praticamente parla, non so bene di che cosa parla, perché
è un po' strano, è rimasto impresso qualche scena.
Perché in pratica tutto si svolge attorno alla storia di questo venditore di saponi. Quindi c'è Brad Pitt, che è bellissimo, che
e fa Edward Norton anche.
Sì, no, un po' di meno, però Brad Pitt in quel film è... Va bene, torniamo sull'argomento. E niente, quindi lui vende saponi.
Ma se vuoi possiamo parlare
sarebbe più interessante.
Okay, parliamo di saponi.
No, cioè soprattutto è bellissimo lui che fa il sapone e che ti spiega come si fa il sapone.
E soprattutto al pezzo in cui brucia la mano a quell'altro.
Ecco, infatti secondo me la maggior parte della gente non fa sapone perché ha visto Fight Club, quindi dice:
e cos'è,
mio Dio,
questa storia delle mani bruciate?
Niente, c'è questa scena del film in cui lui brucia la pelle della mano a Edward Norton.
Con la soda
caustica, perché il sapone si fa con soda caustica, grassi, io uso quelli...
Ah, perché tu fai il sapone?
Sì, io faccio sapone, non l'avevo detto.
No,
ce l'hai
detto adesso.
Ma faccio solo sapone o anche bagno schiuma, shampoo?
Allora, il sapone che faccio in realtà sì.
Detersivi per i piatti?
Sì.
Okay. È super ecologico.
Faccio sapone sia da
bucato... Potevi portarci un campioncino.
E non ci ho pensato. No, anche perché non ne ho più e ho cominciato a rifarli, credo, qualche settimana fa, e quindi non ho bisogno di tempo per stagionare.
Anche. Solo per te in casa, o li distribuisci ad amici?
Anche ad amici, però prima li devo testare su di me. Tutte le mie cose sono testate su di me.
Anche i saponi?
No, infatti io li faccio per i miei problemi di pelle, per i miei problemi di capelli.
Perché dovete sapere che Cristina ha dei capelli lunghissimi e riccissimi.
Sì,
ha questa chioma immensa.
Li ho anche tagliati di 20 centimetri da poco, quindi...
Non si vede.
Me l'hanno detto tutti, invece oddio, c'è un nuovo taglio, non se ne è accorto nessuno.
Quindi i saponi come li fai tu?
Allora, con grassi io uso l'olio d'oliva principalmente.
Quindi non grassi animali, ma grassi
no,
vegetali.
Anche perché in realtà in alcuni saponi che si comprano al supermercato c'è grasso di mucca. E quindi è una cosa che un po' triste. E poi, uso olio d'oliva, acqua distillata e soda caustica. E poi quello che voglio. Ne ho fatto uno ieri, cacao e menta. Oppure faccio lavanda e argilla. Mi sono fatto uno shampoo
per tutti
con
i gusti, insomma.
Sì.
Ma poi dove li metti? Cioè, nel senso, hai delle formine, qualcosa?
Allora,
quadrati?
No, allora, come stampi principalmente usavo le vaschette di plastica che chiedevo alla gente, come ho detto prima, che mi faccio dare la loro immondizia. E usavo quel, non so se avevano delle vaschettine di... non lo so, che contengono qualsiasi cosa comprato al supermercato, anche vasetti di yogurt. Però il problema è che si attaccano, nel senso che nei vasetti di yogurt non tanto, però nelle altre formine si attacca uno strato di sapone, quindi poi viene schifosissimo. Ma la cosa fighissima è che posso riutilizzare i Tetra Pak come stampo, quindi se non so, con cartoni del latte di soia o
quindi c'è anche la soluzione, Cristina.
Sì,
ho da un soia e latte di soia,
o di riso, meglio.
Ma non sarai mica vegana?
Sì, un po'.
Cara, perché piangi?
È arrivato il momento dei saluti.
No, ma non piangere.
Ragazzi, vi salutiamo.
Ciao e ci vediamo in giro.
Oh, alla prossima, in giro per il Politecnico.
No, Elena, spero di no.
Con i capelli rossi e corti, io sono quella... Dillo tu.
Non lo so, sei quella con i capelli lunghi e biondi.
A presto.
Ciao.